Ci siamo prefissi questi scopi nel primo incontro, quello di riscoprire la bellezza della parola di Dio, quello di familiarizzare con la parola di Dio, l'urgenza come comunità cristiana di ripartire dall'essenziale, dall'annuncio. Gesù ci ama, Gesù è accanto ad ognuno di noi. E poi, come scopo finale, quello di vedere cosa fare all'interno delle nostre comunità. Nel secondo incontro abbiamo cercato di sintetizzare, come si può fare in 50 minuti, il cammino della Sacra Scrittura nelle comunità cristiane, a cominciare dai padri, poi periodo del Medioevo, e siamo arrivati dopo l'Umanesimo, Rinascimento, e quindi altre piste per accostarsi al testo. E avete sentito spesso parlare di metodo storico critico, che è un metodo, non è ovviamente l'unico, ce ne sono tanti altri, però è stato un metodo che ha aiutato e aiuta ed è indispensabile nell'accostare il testo. Questa sera faremo così. All'inizio non vi spaventate se c'è un po' di greco, poi passeremo naturalmente velocemente ad una storia, chiamiamo così, rivisiteremo un po' come è venuta fuori la maniera con cui un monaco certosino ha impiantato quella che noi oggi chiamiamo appunto la riscoperta della Lectio Divina, e andremo poi ovviamente nel cuore della Lectio Divina. E infine, come vi avevo anticipato, ci daremo 10 minuti alla fine per leggere testi straconosciuti, ma cercheremo di attualizzarli. Bene, allora, siccome mi avete spesso sentito dire di critica testuale, la critica testuale è uno dei trattati introduttori quando si studia la Sacra Scrittura, che cerca, a partire dai testimoni, in particolare i papiri, i codici, di ricostruire il testo originale, perché non abbiamo nessun testo originale. Per avere un termine di paragone, quel papiro che vedete lì, papiro 52, poi avrete la nota da leggere con calma, quel papiro 52 è il testimone più antico del Nuovo Testamento, scoperto in Egitto, e con le analisi fatte può al massimo essere del 125-130 d.C., quindi è una copia del Vangelo di Giovanni ritrovato in Egitto. Quindi vuol dire che alla fine del primo secolo quello che diceva la tradizione era vero, cioè che il Vangelo è stato composto alla fine del primo secolo. Ecco, per avere un'idea, pensate che tra la morte di Gesù e questo pezzettino di papiro ci sono al massimo 70 anni di distanza. Pensate che tra Eschilo, Sofocle, Euripide, tra la stesura della loro opera e il testo più antico che abbiamo ci sono 1100-1200 anni. Lo stesso Cicerone, Tacito, Orazio, siamo sugli 800-1000 anni. stesso Cesare, Vercingetorige, tanto per dirne una, no? Che è entrato nei fumetti anche. Ci sono 800 anni del Debello Gallico, tra la stesura e il testimone più antico. La miglior fortuna l'ha avuta Virgilio, perché si usava nelle scuole, e quindi ci sono appena 350 anni. Quindi nessun libro, nessuno dell'antichità ha testimoni così antichi e così numerosi come la Sacra Scrittura. Nessuno. Siamo sugli oltre 5.000 testimoni tra papiri, codici, e ovviamente non parliamo poi delle citazioni dei padri. Perché vi ho portato questo papiro? Proprio per farvi un po', non solo quello che vi ho detto, ma per farci un piccolo esercizio, per dire grazie a chi dedica la vita a queste cose. Adesso seguite un po', quasi a maniera di gioco. Andate su quello di destra e andate al secondo rigo, quello di destra, secondo rigo, anche perché non è difficilissimo anche per noi italiani, per chi non ha fatto greco, e leggete chiaramente che c'è seconda riga, quello di destra, c'è una O, c'è una Y, c'è un delta maiuscolo, c'è una Epsilon che si vede poco, c'è una N che si vede benissimo e c'è un alfa che si vede benissimo, ed è l'accusativo, per chi ha fatto greco, Udena. Per farla breve, ecco lì in basso, avete in grassetto la parte che si legge nel papiro e l'altra che viene ricostruita. Ecco, quel Udena di cui vi dicevo poco fa è quando i giudei dissero: a noi non è permesso di mettere a morte nessuno. Eccolo lì, quell'Udena, nessuno. Ecco, pensate a chi dedica la vita a fare questo lavoro, anche quindi a darci un po' i risultati. Ecco, questo è il compito della critica testuale, ridarci il testo più vicino all'originale. Ci sono ovviamente delle regole che è inutile dire adesso, che non è il caso. La critica testuale è appunto una delle critiche del metodo storico-critico, che ovviamente, come vi dicevo, che non se ne può fare a meno. Però, ecco, adesso vengo subito al dunque, a pagina 2, questa riflessione stupenda di Papa Benedetto. Quindi è ovvio che bisogna studiare il testo con quel metodo, ma attenti, attenti a quello che ci dice anche il Papa. C'è un po' di cronistoria quando ha incontrato il clero di Roma, quindi prima di lasciare il ministero petrino, gli fecero delle domande sul concilio e lui rispose a braccio, intervento che ovviamente si può trovare facilmente. Vado più o meno verso metà, quando dice a un certo punto che i cattolici si sentivano un po' handicappati dalla necessità di sottomettersi al magistero. Qui quindi era in gioco una lotta anche molto concreta: quale libertà hanno gli esegeti? Come si legge bene la scrittura? Che cosa vuol dire tradizione? Era una battaglia pluridimensionale che adesso non posso mostrare, ma è importante che certamente la scrittura è la parola di Dio e la Chiesa sta sotto la scrittura, obbedisce alla parola di Dio e non sta al di sopra della scrittura. E tuttavia la scrittura è scrittura soltanto perché c'è la Chiesa viva, il suo soggetto vivo. Senza il soggetto vivo della Chiesa, la scrittura è solo un libro. Detto diversamente, quando vi dovesse capitare a parlare di queste cose, magari con un fratello delle chiese evangeliche: sì, Bibbia, apriamo la Bibbia, abbiamo la Bibbia, leggiamo la Bibbia, ma chi mi dice che questo libro sì e questo libro no. Chi è che ha stabilito il canone dei libri sacri? Chi è il soggetto che mi dice che è parola di Dio? Basta prendere il libro e dire parola di Dio, ma è parola di Dio perché c'è un corpo, appunto quello dei battezzati, che riconosce nel testo la parola di Dio. Quindi è ovvio che come comunità di credenti stiamo sotto la parola di Dio, ma il soggetto che ha detto è parola di Dio, naturalmente, è questo corpo, che è quello della Chiesa. Vado ancora avanti. Come ho detto, questa era una lite abbastanza difficile, ma grazie al Papa Paolo VI, guardate la nota con calma, e grazie alla luce dello Spirito Santo che era presente nel Concilio, è stato creato un documento che è uno dei più belli e anche innovativi di tutto il Concilio e che deve essere ancora molto più studiato, è la Dei Verbum che abbiamo citato e che citeremo ancora. Perché anche oggi l'esegesi tende a leggere la scrittura fuori dalla Chiesa, fuori dalla fede, solo nel cosiddetto spirito del metodo storico critico, dice Papa Benedetto, metodo importante, ma mai così da poter dare soluzioni come ultima certezza. Non è che io seziono le parole e faccio la spiegazione come un chirurgo per avere poi alla fine, non basta questo per dire alla fine che è parola di Dio, perché uno dei rischi del metodo, che ha tanti meriti, è quello di aver atomizzato la parola di Dio e non vista nel suo insieme. Allora questo è di Luca, però questo è stato aggiunto, questo non è suo, questo viene da qui, questo viene da lì, abbiamo ridotto praticamente a tanti pezzettini con una lettura di questo tipo. Attenti a quello che dice dopo, solo se crediamo che queste non sono parole umane ma sono parole di Dio e solo se vive il soggetto vivo al quale ha parlato e parla Dio, possiamo interpretare bene la Sacra Scrittura. E qui, come ho detto nella prefazione del mio libro su Gesù, c'è ancora molto da fare per arrivare ad una lettura veramente nello spirito del Concilio. Qui l'applicazione del Concilio ancora non è completa, ancora è da fare. Sono parole del 2013. C'è molto cammino da fare nelle nostre comunità, molto. Ed è quello che si tenta di fare, grazie a Dio, appunto, attraverso questo metodo che oggi è invalso e spero lo sarà sempre di più nelle nostre comunità. Pagina 3, avete un brevissimo assunto degli ambiti in cui la Dei Verbum ha portato ovviamente un'autentica rivoluzione copernicana, ma semplicemente ripescando la teologia dei padri, quindi la liturgia, perché dov'è che risuona la parola di Dio? Soprattutto nella liturgia, no? La predicazione deve essere nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. La teologia deve basarsi sulla parola di Dio come fondamento perenne e lo studio della scrittura deve essere come l'anima della teologia. E poi infine, ecco questo che riguarda tutti noi battezzanti, la frequentazione assidua e orante lectio divina, orante della parola di Dio. Vedete che lì ho sottolineato quegli aggettivi, continuo, assiduo, frequente, sono aggettivi importantissimi, altrimenti non creiamo la mentalità, parlo prima di tutto noi preti compresi, noi non siamo fuori da questo discorso, quindi una frequentazione continua, frequente, assidua della parola di Dio. Ed è in questo numero, appunto il numero 25, che richiama quella famosissima frase di San Girolamo, l'ignoranza delle scritture, infatti, è ignoranza di Cristo. Bene, questo è il regalo che ci ha fatto il Concilio con la Dei Verbum. Ripeto, Papa Benedetto dice c'è ancora molto da fare. Potrebbe essere anche un compito da portare nelle nostre parrocchie, questo di riprendere questo documento, che è breve, è piccolo, sono 26 numeri. Si legge in un'oretta, si legge. Ma che cosa c'è dentro? Ma che cosa c'è dentro, veramente? E allora, come si è arrivati a riscoprire? Ecco perché ho messo storia di un ritorno. Perché esisteva già? Poi c'è stato il divorzio tra teologia, liturgia, vita e Sacra Scrittura. Non si sono parlati più. Allora ecco quello che è successo, come vi dicevo, per tanti anni. Abbiamo supplito, ovviamente generando anche tanti santi, per l'amor di Dio, però è successo questo fatto di separazione tra liturgia, Sacra Scrittura, vita, e così. Questo è successo intorno, se ricordate l'altra volta, verso la fine dell'undicesimo, dodicesimo secolo, soprattutto dodicesimo secolo. Vi ricordate quel vescovo di Metz che fece quella famosa domanda? Bene, allora, quindi poi si è creato questo vuoto. Però prima della decadenza c'era già questo ben di Dio. Guardate là, ricordo in modo particolare Bernardo di Chiaravalle, Poi, in questo contesto storico che leggerete con calma, si inserisce appunto questo monaco, Guigo II, un monaco certosino. E allora, leggo con voi, questo monaco Guigo, fondo a pagina 3, designato a guidare come nono priore la comunità della grande certosa di Grenoble, descrive così la lezione divina. Un giorno, mentre ero occupato nel lavoro manuale, presi a riflettere sull'attività spirituale dell'uomo. Allora, improvvisamente, quattro gradini spirituali si presentarono all'intima mia riflessione, e cioè la lettura, la meditazione, l'orazione e la contemplazione. Questa è la scala dei monaci, grazie alla quale essi sono elevati dalla terra al cielo. È una scala con pochi gradini, ma di altezza incommensurabile, indicibile. La sua estremità inferiore è fissata alla terra, sarebbe la lectio, il primo momento. La cima penetra nelle nubi e sonda i segreti del cielo, sarebbe la contemplazione. Questo testo è tratto da una breve lettera dal titolo Scala dei monaci o sulla vita contemplativa, che Guigo II inviò poco prima del 1150 al suo amatissimo fratello Gervasio, un monaco più anziano di lui, che lo aveva introdotto alla vita monastica. È con questo monaco che la lectio divina ebbe un grande sviluppo nel Medioevo, anche se il suo metodo, già conosciuto in precedenza, trova le sue radici non solo nella fede della Chiesa primitiva, ma anche nella pietà giudaica. Solo che questo privilegio è rimasto soltanto ai monaci. I monaci hanno sempre continuato, ma solo loro. Ecco, vedete, cosa è successo dopo? Leggerete con calma per capire come mai, da che cosa è stata sostituita appunto la Sacra Scrittura con le famose questiones e disputaciones, eccetera. Il ritorno. Ecco, solo negli ultimi decenni, grazie soprattutto alla Dei Verbum, la lectio divina è stata riscoperta come esercizio destinato ad ogni cristiano. Consiste, adesso entriamo un po' dentro a questo metodo, in un itinerario di lettura, lectio, dice la parola stessa, di una pagina biblica divina. che comporta alcuni passi da fare con ordine, affinché si attui un incontro trasformante con la parola di Dio. E in altre parole, la lettura orante della parola di Dio. Vi avevo accennato già nel primo incontro, avevo già fatto il nome di questo Isacco il Siro. Ecco, non dimentichiamo mai quello che ci dice Isacco il Siro. Non accostarti alle parole misteriose della Scrittura senza prima aver pregato e aver chiesto aiuto a Dio dicendo: Signore, fa che io sperimenti la potenza che è in esse. Considera che la preghiera è la chiave per discernere la verità nelle Scritture. Quindi è tutto utile la traduzione, l'ebraico, il greco, conoscere il significato delle parole, tutto utile, ma la cosa più utile è creare il contesto, che è il contesto della preghiera. Allora sì, prima di leggere occorre sempre ricordarsi di invocare lo Spirito Santo. Qual è lo scopo? Semplice, è quello prima di tutto la conoscenza del testo, capire la parola, poi questo nella dinamica dell'affettività, cioè gustare la parola, e della volontà, quindi fare la parola, in modo che l'intera persona giunga a incontrare il Signore. Bene, ci stiamo avvicinando, però ci vogliono degli atteggiamenti, vi dicevo quello della preghiera, però c'è qualche cosa, diciamo, di strutturale che è importante che facciamo nostro, e cioè dobbiamo entrare in questi tre atteggiamenti, altrimenti perdiamo tempo, e cioè l'umiltà. Ci si mette davanti alla parola di Dio con estrema umiltà, il famoso povero in spirito. Quindi è questo atteggiamento di fare spazio, no? E in un bicchiere pieno non ci potete mettere più neanche una goccia. Quando siamo pieni di superbia non entra niente, bisogna avere queste mani aperte proprio per accogliere quanto il Signore ci dice. Quindi lo spirito, i poveri in spirito, gli umili, tradotto alla maniera di Sofonia, sono coloro i quali confidano nel Signore. Il povero di spirito è colui che mette tutto nelle mani di Dio. L'assiduità, ecco, questo è un punctum dolens, l'assiduità. E allora è importante che ognuno di noi scelga un momento preciso della sua giornata. Non può dire: beh, oggi faccio alle 5 di mattina, domani faccio alle 5 di pomeriggio, dopodomani. No, non funziona, non funziona. Chi è esperto di queste cose lo sa. E allora è importante scegliere il giorno e l'ora. Pochi minuti, ma non si può fare saltando un po' di qua, un po' di là. L'orarietà è importante perché crea anche una certa mens della parola. Quindi l'assiduità, familiarizzare, come abbiamo detto tante volte, e lo si fa appunto con questa prassi continua, la pazienza. La Bibbia resiste al nostro modo nervoso di porre le questioni da occidentali frettolosi, razionalisti, schiavi dell'efficientismo. Non è possibile usare la Bibbia come prontuario né come il telefono amico che offre servizi di rapido intervento. È necessaria una lunga familiarità. Quindi niente fretta. 5 minuti? 5 minuti. Ma che siano fatti, gestiti con calma. Perché poi vi accorgerete che 5 minuti non vi basteranno più. All'inizio 5 minuti vi sembreranno tanti, poi vi sembreranno pochi. Perché con la parola di Dio succede questo. Poi Dio voglia che si arrivi anche alla mezz'ora, quando in genere si fa l'adorazione, no? C'è qualcuno che fa anche l'adorazione di un'ora ed è più facile, ma ci vuole un certo allenamento, altrimenti si comincia ad andare per aria, come si suol dire. Poi i suggerimenti della madre Canopi, leggeteli tranquillamente, anche lei sottolinea clima sereno, pacato. Se siete arrabbiati, fatevi una camomilla. Non si può aprire la Sacra Scrittura da nervosi, non si va da nessuna parte. E allora al limite, invece di aprire la Bibbia, si dice al Signore che siete arrabbiati. Conviene dirglielo subito, eh? Ci si ferma un attimo e chiedere appunto al Signore quella calma necessaria. L'infanzia spirituale è la madre Canopi. Ma permettete adesso veramente questa digressione di Martini, perché non ha prezzo. Vedete in fondo alla nota 15, se qualcuno vuole andare a vedere questo incontro con gli studenti del Biblico del 2002, ecco, io di quell'incontro ho tirato fuori questa domanda. Sapete che era stato rettore del Pontificio Istituto Biblico? Ecco, lui era il professore di critica testuale, di quanto abbiamo detto all'inizio. Alla domanda: quale differenza ha trovato tra l'esegeta che legge la Bibbia e un vescovo che legge la Bibbia? Il cardinale rispose: non ho incontrato nessun contrasto. Ho trovato l'utilità di aver avuto la possibilità di un'analisi critica approfondita dei testi. Quindi, il poterne parlare con una certa cognizione di causa, e insieme ne ho percepito meglio il significato ecclesiologico, teologico, il contesto vivo nel quale sono stati scritti. Per essere più concreto, mi hanno molto aiutato tre cose che non erano presenti nell'insegnamento storico critico, ma permesse da quest'ultimo, e cioè: primo, la percezione che le pagine bibliche parlano di me, cioè mi svelano, sono uno specchio. Difatti, parlando ai giovani, io ho detto molte volte: il punto in cui voi farete il giro di boa sarà quando, leggendo questa pagina evangelica, non direte "dice così e così", ma "parla di me". Dice qualcosa che io vivo, anzi, mi spiega cosa sta succedendo. La parabola del seminatore. Quale terreno sono? A quale terreno appartengo? Ma si possono fare anche altre riflessioni sul seminatore. Noi diventiamo anche coloro che seminano la parola. Ma alle volte noi non seminiamo parola, seminiamo parole. Secondo, questa pagina parla a me. Sentire l'appello che viene rivolta a me adesso da questa pagina. Questa parola mi parla, mi interpella, mi chiama, mi sgrida, mi consola, mi conforta. Terzo, questa pagina mi invita a rispondere. La preghiera. Rispondere con dialogo, che è preghiera, perché colui che mi parla in questa pagina è colui al quale io posso parlare familiarmente. Quindi, senza nessuna interruzione di continuità, ciò che avevo appreso al biblico mi ha aiutato a prolungare in questa triplice dimensione di insegnamento della scrittura, guidando parecchie persone a orientarsi con la Bibbia, a sentirsi interpellati dalla Bibbia e a pregare con la Bibbia, perché la Dei Verbum ci chiede questo, che si arrivi a pregare con la scrittura. di tutte queste tre serate. Dimenticatevi tutto, ma non dimenticatevi questa pagina. Per la sensibilità che ho io, questa è la pagina più bella, su cui tornare spesso. Grazie a Martini, grazie anche alla madre Canopi, grazie anche a padre Mariano Magrassi, che era abate di Noci, benedettino, e che Paolo VI nominò arcivescovo di Bari, ed era di Monbisaggio, alle porte di Tortona. Ecco, Mariano Magrassi ha scritto un classico, è un classico, l'ho portato apposta perché si trova, grazie a Dio, perché l'hanno ristampato, Bibbia e preghiera. Quindi Magrassi, la madre Canopi e Martini sono tra coloro che ci hanno aiutato tantissimo in questi ultimi decenni a riscoprire appunto il metodo della Lectio Divina. E passiamo appunto a pagina 6, andiamo dentro a questo metodo, tante cose sono state già dette in un certo senso, tornando, ripensando un pochino a quello che aveva detto il monaco Guigo, ecco, adesso non facciamo che la sua intuizione attualizzarla per noi in questo momento. La lezio, apro il testo, prima domanda: che cosa dice il testo? Quindi leggere, rileggere il testo con attenzione, notare elementi significativi, i personaggi, cosa fanno, cosa dicono, cosa si dice di loro, i luoghi, dove, quando, situazione psicologica, in quale punto del Vangelo, in un altro testo, eccetera. Individuare il versetto, la parola chiave, cogliere il tema principale del brano e il suo significato, dare un titolo all'intero brano. Potrebbe sembrare difficile, ma se farete un pochino di pratica vedrete che non è così. Al limite all'inizio vi fermerete magari sui personaggi, oppure sui verbi, oppure su altre cose che vi impressionano, ma è importante conoscere bene il testo, conoscere il testo. Quindi la prima domanda è questa: che cosa dice il testo? La seconda, che è il passaggio, direi, che ci tocca più da vicino, no? Che cosa dice il testo a me? Quindi esporre la mia vita alla luce della parola. Che cosa Dio mi vuol dire oggi? In che rapporto sta questa parola con la mia vita? Che cosa in concreto Dio mi invita a fare? Che cosa devo cambiare nella mia esistenza? E poi la meditazione è anche questo collocarsi all'interno dell'episodio. Quindi non solo che cosa dice a me, ma io vado con la mia, col mio pensiero, con la mia anima, con tutto il mio essere in quella situazione lì. Facciamo il caso di Bartimeo, tanto per dirne uno. Qual è la cecità da cui io devo essere guarito? O sono come gli apostoli che quattro righe prima discutevano chi deve essere il primo e chi deve essere il secondo, chi alla destra e chi alla sinistra, perché questo c'è prima del miracolo del cieco. I discepoli sono dietro Gesù ma non hanno capito niente. Bartimeo, che non ci vede, fa già una professione di fede e poi segue Gesù. Il cieco segue Gesù, chi va dietro. Allora io, ci mettiamo lì, in quella situazione. È lungo la strada, è emarginato, addirittura lo zittiscono, zitto. E invece Gesù, chiamatelo. Ecco, ci mettiamo dentro quella situazione lì. Pecorella smarrita. Mi metto dentro quel viaggio di Gesù che è andato a cercare la pecorella smarrita. Insomma, avete capito? La meditazio è questo momento in cui io mi metto dentro al testo e dico: ma che mi sta dicendo adesso questa pagina? Il terzo momento, come diceva anche Martini, che cosa dico al Signore? Ecco, dopo che mi sono messo davanti allo specchio della parola, mi chiedo che cosa mi dice il Signore. E allora, ecco, la preghiera, quello che abbiamo nel cuore, compreso appunto l'affettività, l'aggressività, i desideri, eccetera. La contemplazione, alla volte si fa fatica a dire di che cosa si tratta, ma in fondo è questo silenzio adorante. E lì avete un'espressione in grassetto che spiega molto bene in che cosa consiste la contemplazione. Vedere tutto e tutti con lo sguardo di Dio, di Gesù Cristo. Se non si arriva a questo, vuol dire che c'è ancora del cammino da fare, della purificazione. Guardare tutto con gli occhi di Dio, no? Come si direbbe, ti caccio gli occhi, altro che vederti con gli occhi di Dio, no? Alle volte, se potessimo, no? Cosa non saremmo capaci di fare? Un esempio giusto per farmi capire, bene, per avere poi alla fine questi che sono i sentimenti del Signore Gesù. Questi sono i famosi quattro gradini. Poi nella, diciamo, chiamiamola così, nella esplicitazione, se si vuole, sono stati aggiunti altri momenti, ma sono momenti, direi, che sono di conseguenza. Quindi il sentire la consolazione della parola, chiedere al Signore, beh, adesso che cosa devo fare? Se scopro di essere zizzania, cosa devo fare? Cercherò di non seminare zizzania, insomma, no? E poi questo di chiedere allo Spirito la forza per poter deliberare e quindi mettermi in viaggio, l'azione, fare qualcosa, la preghiera diventa azione. Alla fine, ecco lì, avete la collazio, che è quella che cercheremo di fare in questi ultimi 10 minuti. Allora, vedete in che cosa consiste la collazio? Significa, in maniera molto semplice, una volta fatta la lectio divina, personalmente o in comunità, insieme decidiamo di dire al fratello o alla sorella che mi sta vicino, questa parola mi dice questo, voglio condividere quello che ho nel cuore in questo momento. Quindi non è il momento in cui, sì, secondo me, no, io non sono d'accordo con te, no, non è questo il momento della collazio. Il momento della collazio è dove, appunto, come c'è scritto qui, si esprime attenzione, apprezzamento, gratitudine, si condividono le proprie debolezze, ma anche le meraviglie che in essi compie la parola di Dio. È la condivisione. Ripeto, alle volte succederà così, perché il Vangelo di domenica prossima o della domenica scorsa, se noi lo rileggiamo tra qualche mese, ci dirà altro e condivideremo altro, perché la vita cambia, ci sono avvenimenti nuovi, abbiamo anche occhi nuovi per leggere più in profondità. Quindi il momento della collazio, e permettete, non siamo abituati, anche nelle nostre comunità si fa fatica alle volte ad arrivare a questo punto, ma sarebbe bello che il quarto scopo del nostro ritrovarci, quello di creare dei gruppi, dei cenacoli attorno alla parola, è proprio questo, riuscire ad arrivare alla fine e dire, guarda, sento che il Signore, lo Spirito mi sta dicendo questo, ma non me lo tengo per me, voglio condividerlo. Ecco, questa è la collazio, la condivisione di ciò che lo Spirito ci suggerisce. Bene, allora ci diamo questi minuti. Vi volevo dire semplicemente, per concludere, l'ultima parte a pagina 8 è un tema molto delicato, importantissimo, ho cercato di renderlo il più facile possibile, lo leggerete poi con calma per voi, naturalmente con più calma e con più tempo. Adesso, allora, siamo quattro gruppi, ci diamo 10 minuti. Alla mia destra la parabola del seminatore, davanti a me leggerete la tempesta sedata, voi qui alla mia sinistra leggerete il buon samaritano e dietro di me Gesù e l'adultera. Va bene? Quindi adesso facciamo 10 minuti di lettura, di meditazione e un piccolo esercizio. Non è nessuna cosa, nessuno vi interroga, assolutamente. Però dovevamo terminare con un piccolo esercizio per dire: io mi sento di condividere questo con i miei fratelli e con le mie sorelle questa sera. E allora, buona lezione. Poi faremo la meditazio, quello che dovremmo un pochino condividere insieme. Sono pagine molto conosciute, ci vorrebbe ovviamente molto più tempo, ma era solo per ascoltare qualche risonanza. Venga, venga, perché se no non si sente. Venga, venga, se no... Qui si parla di tempeste, eh?
Eh sì.
Prego, prego. Si avvicini qui. Forse è più facile. Ecco, venga. Attenzione, piano piano. Prego.
Beh, Laura, mi conoscono tutti, Laura Duini. Dite, il fatto che Gesù risponde semplicemente dicendo taci, calmati e si placa tutto, no? Poi è logico che chiede: ma perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Cioè, di fronte a Dio che può fare tutto, è vero che guai se manchiamo di fede, non ha senso, insomma, veramente. Abbiamo un Padre onnipotente e quindi... come loro, ecco, dicevano: chi è costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Ecco, è quello che dovremmo anche noi dire di fronte alle difficoltà della vita, ecco. Ringraziamo il Signore.
Grazie. Non cercare, sì, sì. No, facciamo una tempesta. Richiamo ad avere fiducia, fede nel Signore. Molto bello questo nei momenti difficili. E chi non ha sperimentato momenti difficili nella vita? Tutti, no? Bene. Allora, la tempesta, poi, seminatore, qualche coraggioso. Ecco, ricordo sempre, ecco, quello che sento di condividere. Lillo è uno dei ragazzi che sta con me, dei giovani, è di Trento, attenti all'accento che è di Trento,
Un po' più giù di Trento. Allora, Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Gesù si mise lì, posto a sedere, mentre la folla rimaneva sulla spiaggia, e gli parlò in parabole. E la parabola del seminatore fu questa: a noi come sta a cogliere la parola di Gesù? Siamo un terreno sassuoso dove non era pronto per accogliere la parola di Dio, o siamo la parte buona, la parte fertile, la parte dove il seme germoglia, la parte bella che noi abbiamo, facciamola germogliare affinché la parola del Signore possa trovare in noi un terreno fertile con cui porre dimora, e che questa parola sia una parola che produce amore, una parola che produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Sta a noi accogliere la parola di Gesù e viverla, attuarla e metterla in pratica, anche perché se noi saremo un buon terreno, la semina sarà buona. E non dobbiamo essere un terreno che sì, si semina e accogliamo la parola, però non la portiamo a farla fruttificare, a farla portare frutto. Perché se il nostro cuore è aperto alla parola di Dio, è così misericordioso e siamo pronti veramente col cuore a dire sì a Gesù, a dire sì a Dio, ti accolgo nel mio cuore e voglio vivere i sentimenti del Signore nella mia vita e metterli in pratica, ma non con la bocca, perché non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E per fare questa volontà del Padre bisogna accogliere la parola con cuore buono, umile, sincero, ma soprattutto aperto, perché la maniglia ce l'abbiamo nella parte interiore del cuore. Quindi sta a noi aprire questa maniglia e farne una grande meraviglia del Signore.
Bene, grazie a Lillo. C'è qualche altro? Bene, allora... prego. Lì c'è il buon samaritano.
Solo una parola. Proprio alla fine, chi ha avuto compassione di lui, Gesù gli disse va e anche tu fa lo stesso. È un invito a tutti, soprattutto in questo momento, compassione, compatire con qualcuno, come essere misericordiosi, dare il cuore a un misero, a chi ha bisogno. Allora un invito all'accoglienza, un tema e una realtà che ci chiama tutti in causa. Ci chiama in causa perché davvero dobbiamo aprire il nostro cuore, non solo con gesti generosi, anche aprendo la casa, ma proprio aprire il cuore, accogliere qualcuno in noi, raccoglierlo, abbracciarlo, comprenderlo. Questo è quello che ha fatto il buon samaritano, un gesto concreto ma che si può tradurre in mille gesti, sentendo gli altri vicino a noi come fratelli.
Allora concludiamo con questa parola che può essere un po' la sintesi anche di queste giornate, no? Come frutto, la parola gesto. Può essere un compito che ci affidiamo anche, perché no, per la Quaresima. Che gesto vuole il Signore da me durante la Quaresima? È una proposta, ovviamente con la massima libertà di ognuno, ma per dirvi che se noi continuavamo fino a domani mattina, le risonanze sono tutte diverse. Questa è la bellezza della parola. Quindi non abbiate paura, timore, vergogna di nei vostri ambienti di poter condividere quello che avete nel cuore. Questo aiuterà senz'altro. Bene, detto questo, io vi ringrazio per la vostra pazienza, naturalmente, e qui avevo dei fogli ancora giusto per i privilegiati, se qualcuno di quelli che ha fatto greco vuole vedere come si ricostruisce tutto il papiro, c'ho qui delle fotocopie, ma è per chi ha fatto greco, per gli altri mi dispiace, non è possibile. Allora, grazie di nuovo, grazie ai confratelli sacerdoti che mi hanno invitato per questo momento di fraternità, di accoglienza e soprattutto di vita attorno alla parola di Dio, che è quella che poi è la ragione della nostra vita. E avanti, avanti, e il Signore ci aiuti sempre. Bene, grazie di nuovo.
A nome di tutti il nostro ringraziamento a Don Achille per questi tre incontri. Sedete perché devo parlare 3 o 4 minuti. Perché questi tre incontri sono stati organizzati, pensati con il Vescovo. Vi ricordate quando è venuto il 17 di gennaio, dove io ho tirato giù le sue parole che ha detto quella sera? Le nostre comunità sono casa o sono sportelli di servizio? Cioè le nostre parrocchie, la nostra chiesa è veramente comunità o no? Come costruire una comunità che sia casa? Abbiamo delle comunità presentabili come comunità? E allora diceva, ci sono quattro elementi: la parola di Dio, i sacramenti, la comunità stessa, i poveri. Sono i fondamenti della nostra fede. Poi insisteva sull'ascolto della parola il Vescovo, questione decisiva, non semplicemente per una conoscenza di testa, ma la parola che deve diventare qualcosa che mi dice chi sono, cosa devo fare, la parola viva che cambia la mia vita e cambia la vita delle nostre comunità, da cui questi tre incontri con Don Achille e poi il seguito. Il seguito, il Vescovo diceva così: vi verranno fatte delle proposte per organizzarsi in piccoli gruppi, piccole comunità che possano nutrirsi più da vicino del Vangelo, dove la parola possa trovare un contatto più concreto con la vita, per capire cosa quella parola vuole fare dentro la nostra vita. Quindi si tratta ora di passare a livello di parrocchie, di comunità, a realizzare dei momenti di ascolto comunitario. Questo ascolto comunitario che deve avere come effetto, perché è l'effetto che la parola di Dio vuole avere, un cambiamento personale e un cambiamento come comunità. Deve farci crescere, stabilire relazioni diverse, più autentiche tra di noi, più umane, dove sentire il calore della comunità per essere poi evangelizzatori. Dunque, a livello di parrocchie, ora ci sarà un tempo di elaborazione, di confronto tra di noi, eccetera, per arrivare poi a delle iniziative. Intanto vi ricordo che, cominciando la Quaresima, il Vescovo a Tortona ogni mercoledì farà la catechesi quaresimale, e dunque l'invito immediato, come diocesani, di partecipare alle catechesi del Vescovo. E nel frattempo ci troveremo tra preti e tra varie comunità delle parrocchie per proseguire questo lavoro. Poi, quando avremo bisogno di un po' di ossigeno, ci rivolgeremo di nuovo a Don Achille perché ci dia qualche spunto ulteriore. Siamo contenti di essere in tante persone che hanno ascoltato questi incontri. Ringraziamo Don Achille e anche tutti voi che avete affrontato i rigori dell'inverno per dare calore vicendevole a questi nostri incontri.